Radio Immagina.
Gli approfondimenti di Radio Immagina Live, ancora buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Buchi. Intanto vi ricordo il numero per comunicare in diretta con noi, è il 342 14 26 902. Tra qualche istante con la cronaca ci trasferiremo all'estero, in particolare a Strasburgo, dove oggi verrà ricordato David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo scomparso la scorsa settimana. Ci raggiungerà in collegamento l'onorevole Pietro Bartolo, ma nel frattempo invece ci ha raggiunto in studio, mi fa particolarmente piacere, l'onorevole Cecilia D'Elia, perché nel fine settimana si votava nel collegio Roma 1, ricordiamo il seggio lasciato vacante dal neo sindaco di Roma Roberto Gualtieri, e Cecilia D'Elia, la portavoce della Conferenza Nazionale delle Donne Democratiche, ha avuto la meglio e quindi ha ottenuto un seggio in Parlamento. Voterà per il prossimo capo dello Stato. Complimenti, Delia.
Grazie, grazie. Più che vi ho raggiunto, mi avete rubato.
Sì, l'abbiamo rubata. Non ci potevamo lasciare sfuggire questa occasione. Senta, intanto come si sente?
Beh, sono un po' frastornata. Chiaramente sono molto contenta, non posso negarlo. È stata una campagna elettorale molto difficile perché le suppletive sono complicate, questo si vede anche dal dato dell'affluenza, ma ce l'aspettavamo. Poi è stato durante le feste, con piena ondata, quindi voglio ringraziare davvero tutte le volontarie, le persone che mi hanno aiutato, perché siamo andati proprio controcorrente nel freddo, diciamo. Era veramente faticoso far sapere che si votava, e questo è un tema, secondo me, di politica pubblica su cui dobbiamo un attimo riflettere, sulle supplettive, perché sono comunque un appuntamento importante. E poi sono molto emozionata e anche, diciamo, sento anche la responsabilità, perché da un lato c'è una conferma di una coalizione che è quella che ha eletto Gualtieri a Roma, e quindi che nel cuore della città, no, ci sia quel risultato importante sulla mia candidatura, di buon auspicio. Dall'altro siamo in una fase delicata, dobbiamo eleggere appunto l'AO, il Presidente della Repubblica. Sarà una delle prime cose che come parlamentare sarò chiamata a fare, ed è una grande emozione, quindi non lo so, mi devo ancora abituare. Adesso mi ha chiamato onorevole, mi devo abituare.
Vabbè, serve un po' di tempo, insomma, ma non sarà difficile. Senta, ieri sera quando ha avuto la certezza della notizia?
Beh, diciamo che lo sapevamo che lo spoglio sarebbe stato semplice.
Veloce,
poi
sì.
Diciamo, i seggi, quello che ci arrivava dai seggi era così omogeneo e chiaro, che insomma abbiamo capito. Poi io sono scaramantica, fino alla fine ho voluto aspettare, però insomma.
Ma è riuscita a dormire qualche ora stanotte?
Sì. Però certo, insomma, è una cosa.
Mi dice Delia, no, ci conosciamo da qualche anno, sì. No? Mi dice che impressione le fa, insomma, entrare in Parlamento?
Beh, per una persona che fa politica è un po' comunque una cosa, appunto, di grande responsabilità, e anche una cosa che metti un po' in conto, no? Che ti può capitare. È un po' come entrare nella grande agora, no? Nel luogo dove ci sono le idee diverse, dove ti confronterai con progetti diversi, dove potrai mettere in campo le tue proposte e su quelle raccogliere consenso. Per me, che sono la portavoce delle democratiche, e anche oltre al collegio portare l'agenda che come donne ci siamo date, darle più forza, quindi è davvero un grande onore. Mi viene solo onore come parola,
va bene.
Un grande onore, nel senso che sento molto questo, cioè, e poi sapere che delle persone sono andate lì, hanno votato per te, e poi sapere che la politica è ancora fatta davvero dalle persone, cioè che lo sapevo, siamo così, questo è il centrosinistra, però vedere tante persone volontari che da questa elezione, se non il fatto che vanno avanti le loro idee, no? Non hanno interessi personali in gioco, ma solo una dimensione di idee, di progetti, è comunque bello, cioè bello, cioè ti ritornano delle cose importanti, e la politica si fa insieme, è fatta di legami umani.
Assolutamente sì. A proposito della politica che si fa insieme, i suoi figli che le hanno detto commentando?
No, erano contenti.
Molto contenti.
Ieri sera sono stati con me, sono venuti al comitato, hanno aspettato con me i risultati nonostante una fosse sotto esame, diciamo, però insomma sono stati giustamente
ha trovato
con
insomma
me.
Spazio sì, sì, modo sì, di sì, essere sì, con lei anche sì, in questo in questo momento. Vedo che il cellulare continua a squillare,
il
messaggi continuano ad arrivare, vabbè, ma è così. Onorevole Delia, senta, un'ultima domanda: c'è una persona in particolare a cui come dire lei dedicherebbe in qualche modo questa sua elezione in Parlamento?
Forse una no, però no, è chiaro che nella mia storia hanno molta importanza tantissime donne, tante che ho conosciuto. Io sono veramente grata a Marisa Rodano per essere andata a votare a quasi 101 anni. E per me è un po' quel, cioè questa genealogia, no? Dalle partigiane alle donne del femminismo, alle più giovani che ho incontrato. Cioè io mi sento, chiaramente non ho nessuna ambizione di rappresentare tutte, però mi sento un pezzo di questa grande storia delle donne italiane. E insomma, questo mi onora molto. Ecco.
Oggi sarà una giornata di festa, sì. Poi da domani si inizia,
diciamo,
a lavorare duramente a
la
tutto il resto.
La festa in questi giorni è molto complicato.
Certo.
Però sì, è una giornata comunque in cui io sono contenta. Ecco. Cioè, soprattutto voglio ringraziare le persone, quindi troverò il modo di farlo, però sappiamo che Brindisi, altre cose, poi soprattutto noi che dobbiamo votare,
dovete fare attenzione anche.
Sì, sì.
Diciamo che anche Radio Immagine ha portato fortuna in tutta questa avventura.
Sì,
ci mettiamo dentro anche Radio Immagine,
sì,
va,
sì,
che
sì,
poi
grazie.
Fa sempre molto piacere. Onorevole Delia, grazie per essere
grazie
stato con noi.
Voi,
in bocca al lupo,
e
poi ci ritroveremo presto, insomma, in uno dei tanti approfondimenti. Grazie.
Grazie.
Grazie. Intanto io do il pomeriggio e bentornati ai nostri microfoni anche all'onorevole Pietro Bartolo, che è in collegamento da Bruxelles. Bartolo, dove si trova in questo momento?
In questo momento sono in macchina che sto andando verso Strasburgo.
Verso Strasburgo, perché oggi a Strasburgo si ricorderà il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.
Sì, ci sarà la commemorazione, sarà presente anche Rigoletta e tanti altri personaggi, insomma, della politica europea. E quindi, vabbè, ma insomma, oltre a questo, che giustamente era una cosa che è importantissima, abbiamo anche la settimana di plenaria, per cui dobbiamo votare altre cose, quindi siamo qua anche per questo. Era già previsto che dovevamo venire.
Certo. Senta, onorevole Bartolo, lei, parlando della morte di Sassoli, ha detto molto chiaramente è stata una tragedia. Mi può spiegare meglio?
Ma sì, è stata una tragedia, anche perché è una persona straordinaria, una persona che ha saputo come gestire, diciamo, quel compito importantissimo, presidente del Parlamento. Se pensate, in una situazione così grave come quella della pandemia, è riuscito a portare avanti tutta l'attività parlamentare e ha dato quelle risposte che diciamo, l'Europa voleva, e quindi è stata una persona che ha tenuto aperto il Parlamento, anche l'ha aperta alcune strutture, anche in quello che in particolare così, anche alle donne che in difficoltà, alle persone senza tetto. Immaginate, è la prima volta nella storia che il Parlamento si apre alle persone più fragili, che si apre alle persone più deboli. Quindi ha fatto veramente delle grandi cose. Oltretutto ci ha dato un indirizzo, in modo particolare a me, so che era molto vicino alle mie idee per quanto riguarda il fenomeno della migrazione, di cui mi sono sempre occupato, e lui mi diceva un discorso che non ricordava le problematiche relative a questo fenomeno. Quindi per quanto riguarda sia lo Stato di diritto, i diritti umani, lui è una persona veramente straordinaria, piena di umanità, una persona, un gentiluomo, pieno di grazia, pieno di gentilezza.
Ecco Bartolo, a proposito dei temi che poi la legavano al presidente Sassoli, noi abbiamo ricordato in questi giorni, l'abbiamo fatto riascoltare ai nostri ascoltatori, quello che fu il discorso di insediamento il 3 luglio del 2019 di Sassoli, no? Alla presidenza del Parlamento europeo. Lui in quell'occasione disse che sull'immigrazione c'è troppo scaricabarile fra governi, ogni volta che accade qualcosa siamo impreparati e si ricomincia da capo. E poi aggiungeva: lo dovete ai cittadini europei che chiedono più solidarietà fra gli stati membri, lo dovete alla povera gente per quel senso di umanità che non vogliamo smarrire e che ci ha fatto grandi agli occhi del mondo. Nel frattempo, in questi 2 anni è cambiato qualcosa a livello di politiche europee? Lei che cosa vede?
Ma vedo dei problemi abbastanza grossi, devo dire, e stiamo lavorando per questo. Io, tra l'altro, essendo relatore ombra per quanto riguarda il gruppo dei socialdemocratici circa il patto sulla migrazione, quel patto che il documento, quella proposta che ha presentato la Commissione, la von der Leyen, che è effettivamente inaccettabile. Oltretutto, in questi due anni abbiamo visto veramente una deriva, come dire, populista, e quindi con le ostilità nei confronti del fenomeno della migrazione, e l'abbiamo visto per quanto è successo nel Mediterraneo, quanto è successo lungo la rotta balcanica, dove io sono stato, in Grecia, ma ecco, ultimamente l'abbiamo visto quello che sta succedendo tra la Polonia e la Bielorussia, qualcosa di vergognoso, e su cui ovviamente Davide Sassoli ha fatto veramente, ha protestato fortemente nei confronti sia del Consiglio sia anche della Commissione. Paesi in cui praticamente lo Stato di diritto e anche i diritti umani sono sistematicamente calpestati, e lui ha chiesto anche di ferire presso la Corte di Giustizia anche la Commissione, per dirvi qual era il suo sentimento, le sue idee. Quindi una persona che era molto vicino alle persone che soffrono e quindi si occupava parecchio del fenomeno della migrazione. Ovviamente adesso dobbiamo lavorare perché, ecco, le cose possono cambiare, perché non è in questo modo che si affronta il fenomeno della migrazione, perché così non andiamo da nessuna parte, quindi dobbiamo affrontarlo con giudizio, dobbiamo affrontarlo con lungimiranza, razionalità, perché ovviamente come l'abbiamo affrontato fino ad oggi, e cioè dire con il contrasto, questo non ci porta da nessuna parte, considerando il fatto che la migrazione, come diceva anche Sassoli, Davide lo ripeteva sempre, sono un'opportunità, sono una ricchezza, ma questa è la storia che ce lo dice, quindi ecco le sue idee, noi cercheremo di portarle avanti e lui sicuramente ci guarderà dall'alto.
Certo. Allora, onorevole Bartolo,
è veramente una tragedia.
Ricordava lei la cerimonia di commemorazione quest'oggi alla plenaria di Strasburgo, inizierà alle 18, andrà avanti fino alle 19:30, sarà presieduta, lo ricordiamo, dalla presidenta ad interim Roberta Metsola. Parlerà il segretario nazionale Enrico Letta, poi prenderanno la parola il presidente del Consiglio europeo Michel, la presidente la Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente francese Macron, anche a nome, lo ricordiamo, della presidenza di turno del Consiglio europeo, poi seguiti dai leader dei gruppi politici del Parlamento europeo. La volevo portare, se posso, in chiusura su altri temi, insomma, approfittando anche della sua figura, della sua esperienza da medico, perché si continua a parlare molto della campagna vaccinale. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ha ricordato in queste ultime ore che siamo vicini al picco, anche se insomma la situazione nel nostro paese è tutt'altro dall'essere risolta. Penso alla Valle d'Aosta, che da oggi è in fascia arancione. Siamo veramente vicini a un momento di svolta. Lei, da medico, Bartolo, che impressione ha?
Ma sì, ma io penso proprio di sì. Soprattutto la cosa più importante in questo momento è continuare a vaccinare. L'unica arma che abbiamo veramente a disposizione efficace è la vaccinazione. Quindi dobbiamo convincere anche quelli che oggi magari quelli che tutti etichettano come Novax, magari non sono tutti Novax per ideologia, ma sono dei Novax perché hanno paura, quindi bisogna convincere, bisogna fare veramente una politica di convincimento rispetto a queste persone, perché ci dobbiamo vaccinare. La vaccinazione è veramente l'unica arma che abbiamo a disposizione, ovviamente a tutti quei presidi che servono, anche la mascherina e il distanziamento, però è importante la vaccinazione. E questo dobbiamo farlo non solo a livello italiano, ma a livello europeo, ma anche a livello mondiale, perché ovviamente se non siamo vaccinati tutti è molto verosimile che possa uscire una nuova variante su cui magari poi il vaccino non è più incisivo. Quindi bisogna veramente fare uno sforzo, tutti gli stati a livello mondiale devono fare uno sforzo per vaccinare veramente tutti, e questa solo la soluzione quella ideale.
E qui torniamo però, Bartolo, e qui torniamo al grande lavoro poi dell'Europa, no? Penso ai paesi più poveri, un tema sul quale anche il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha insistito, continua a insistere molto, no? Su quello che si è fatto e su quello tanto che ancora bisogna fare, anche perché la campagna vaccinale, insomma, mi sembra, insomma, molto avanti se guardiamo i paesi europei, invece ancora molto molto troppo indietro per quanto riguarda il resto del mondo. Che cosa manca ancora?
Manca tantissimo, quindi non ci dobbiamo cullare di fronte al fatto che noi abbiamo raggiunto già una situazione molto favorevole rispetto alle vaccinazioni, ma dobbiamo anche preoccuparci perché vengano vaccinati il resto del mondo, i paesi più poveri. Ecco, si deve fare, l'Europa si deve impegnare su questo, ma non solo l'Europa, già abbiamo fatto tanto, come Europa abbiamo messo a disposizione veramente centinaia di migliaia di dosi di vaccino, ma non bastano, quindi dobbiamo fare uno sforzo mondiale perché tutta la popolazione mondiale possa essere vaccinata. Devo dire che ci sono anche delle associazioni che si stanno dedicando a mettere a disposizione della vaccinazione. Ultimamente lo abbiamo fatto anche con la comunità di Sant'Egidio, con la COP, insomma abbiamo messo a disposizione circa 1 milione di vaccini mandati in Africa. Ma ecco, questo deve essere qualcosa che poi deve essere ampliato, deve essere, diciamo, sicuramente ci vogliono le forze europee e mondiali per poter affrontare la situazione mondiale. Lo dobbiamo fare, non abbiamo altra scelta, lo dobbiamo fare indipendentemente da tutto, quindi questo io credo che sia la soluzione, prima lo facciamo e meglio è, perché se diamo il tempo al virus continuare a mutare, perché questo il virus fa, quello di mutare, e quindi se diamo il tempo al virus di continuare a mutare, ovviamente è molto velocissimo che possa venire fuori un altro virus su cui praticamente, come ho detto prima, il vaccino non fa più nulla e quindi bisogna ricominciare da capo. Questo non può succedere, non lo possiamo permettere, noi già abbiamo pagato tantissimo e quindi non possiamo continuare su questa strada.
E vedremo, noi come Radio Immagina continueremo a raccontare, approfondire anche con il vostro aiuto la situazione. Onorevole Bartolo, noi per il momento ci fermiamo qua, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie, buon lavoro anche a voi.